quante puntate, quanti video, quanti articoli abbiamo dedicato a correre per dimagrire, sì, al rischio di correre in sovrappeso. Però affronteremo un tema diverso: correre in sottopeso.
Sì, il contrario, praticamente. Il contrario. Esatto. Che non ne parliamo mai, però.
Sti magri, che discriminiamo i magri? Non discriminiamo i magri, i troppo magri. Perché correre in sottopeso può essere rischioso quanto, a volte se non di più,
sì,
che correre in leggero sovrappeso. Ovviamente non parliamo di obesità,
certo,
come differenza. Cosa significa però essere intanto sottopeso?
Esatto, chiariamo un po' il concetto, no? Perché quando parliamo di sovrappeso diciamo sempre che non dobbiamo pensare al rapporto peso-altezza, che non ci serve a niente, ma dobbiamo parlare di composizione corporea, no? Uh-huh. Questa cosa vale anche per l'altra faccia della medaglia, no? Quindi il sottopeso non è una condizione assoluta che si determina con un'equazione di peso-altezza, ok? Però è una... Mentre il sovrappeso è un eccesso, il sottopeso è una mancanza. Il sottopeso, le due condizioni di perdita di massa magra e di perdita di massa grassa sono entrambe problematiche. Mentre nel sovrappeso diciamo sempre il muscolo dobbiamo sempre mantenerlo, chi se ne frega se pesa tanto, mentre dobbiamo togliere la massa grassa, nel sottopeso anche la massa grassa può essere un problema, cioè non dobbiamo togliere troppa massa grassa, ok? Quindi fondamentalmente è una condizione in cui ci può essere troppo poca massa magra, troppo poca massa grassa o entrambe.
Okay,
perfetto. Quindi
abbiamo delle percentuali di riferimento?
Abbiamo delle percentuali di riferimento.
Ma le diamo?
Le possiamo anche dare, però molto a grandi linee.
Allora,
perché
se volete che le diamo, cliccate su like. Esatto. Aspetta, Nicolas. Ok, le puoi dare.
Ok.
Hanno cliccato.
Se no, andate avanti. Se non lo volete sapere, andate avanti di un minuto.
Esatto. Sì.
Fondamentalmente, allora, nell'uomo e nella donna...
No, ti ho visto che hai messo pollice giù. Vai.
Quindi, allora, nell'uomo la massa grassa dovrebbe stare tra, diciamo, mediamente sta da 12 al 15%. Quindi, fondamentalmente, possiamo anche stare dagli 8 al 12% senza problemi. Quando andiamo sotto all'8, ci sono persone che stanno benissimo, altre persone cominciano ad avere qualche problema, ok? Diciamo che non possiamo andare sotto il 2-3%,
ah no,
4%.
No, okay? Anche perché c'è il grasso che serve.
C'è un grasso che serve, esatto.
Per tenere gli organi, esatto, al loro posto, esatto, per proteggerli.
Esatto. E nella donna queste percentuali sono molto più alte,
sì,
ok? Abbiamo detto che...
Nonostante siete bellissime e magrissime...
È una cosa fisiologica, noi parliamo sempre di fisiologia umana, no?
Sì, non stiamo dicendo...
Non stiamo giudicando, no, i corpi umani, mi raccomando, assolutamente. Parliamo sempre della fisiologia e di come funziona.
Già.
Quindi, nella donna abbiamo una percentuale mediamente più alta, tra il 19 e il 24% può essere la normalità, quindi le atlete possono stare anche più basse, tra il 13, 14 e il 19... Sotto il 13%, 14% possiamo cominciare ad avere qualche problema. Nella donna abbiamo una lampadina che si accende quando c'è qualche problema a livello di massa grassa.
Facciamo un quiz?
Vai.
Ok, allora, soluzione A, quale può essere la lampadina? È sempre nervosa. Soluzione B,
quindi già che metà delle donne
dovete scrivere nei commenti,
smette di guardare il podcast dopo.
Soluzione B, è sempre sorridente e gentile. Soluzione C, amenorrea, cioè mancanza del ciclo mensile.
Esatto.
Soluzione D, non fa più i personali.
Beh, le ultime due ci siamo, Esatto.
Però in realtà la risposta è la...
È la C. Allora, cioè, non tanto l'amenorrea proprio la mancanza del ciclo mestruale, ma anche l'alterazione del ciclo mestruale.
L'alterazione, cioè,
può anche essere...
Ritardi.
Esatto.
Anticipi.
Ritardare sindromi premestruali.
Sindromi.
Ok, cioè può essere anche che magari il ciclo venga.
Quindi
anche abbondante.
Anche la risposta è sempre nervosa, non era sbagliata.
Perché chiaramente, per quanto sia un diciamo cambiamento degli estrogeni, cambia anche l'umore. Questo,
certo,
lo sappiamo tutti.
Certo.
E così anche nell'uomo.
Tutta solidarietà, noi siamo fortunatissimi noi uomini.
Ma ti dico, è così anche nell'uomo.
Io non ce l'ho la sindrome premestruale, Nicolas. Hai capito? Non ce l'ho la sindrome premestruale.
Gli estrogeni comunque vengono prodotti dal testosterone.
Già.
Quindi, in una certa catena, diciamo, di produzione. Quindi anche l'uomo c'è gli estrogeni, non è che non ce li abbiamo noi. E anzi, tanti uomini che hanno delle morfologie, diciamo, anche abbastanza tipiche, li possiamo riconoscere come che hanno come un estrogeno dominanza rispetto al testosterone.
Stiamo andando su un terreno minatissimo.
Minatissimo, quindi non ne parliamo, esatto. Però sappiate che un occhio clinico
però,
dire che...
Però c'è chi... donne che possono avere un aspetto un po' più...
Sì, no, diciamo che diciamo,
e uomini che possono avere un aspetto.
Sì, l'uomo, per esempio, con i fianchi larghi.
Più bravo.
Sì, l'uomo con i fianchi larghi è un uomo che tendenzialmente potrebbe avere un estrogeno.
Attenzione, non stiamo parlando assolutamente di orientamenti sessuali.
Non c'entra niente questa cosa qua.
No, esatto. Lo specifico.
Esatto, magari... no, esatto. È proprio una morfologia corporale. Stiamo sempre parlando di come funziona il corpo umano. Sì. Esatto. Ok, quindi fondamentalmente alterazione del ciclo mestruale è un po' un campanello d'allarme.
Certo.
Vuol dire che c'è qualcosa che non va, probabilmente siamo andati troppo sotto a livello di massa grassa. Perché? Perché gli estrogeni vengono prodotti dal testosterone, ma vengono prodotti dalle cellule grasse.
Ecco, se vi succede, indagate a fondo tutte le possibili cause,
esatto.
Che non è magari solo questo.
Però è una cosa che nel mondo del running succede.
Succede frequentemente, esatto. Succede in una puntata di Storie di Running 451, dove c'era una casa di rugby, ne abbiamo parlato,
sì.
Parlando di atleti professioniste che... spesso questa cosa è appunto legata al sottopeso, è un campanello, perché poi col professionismo e con lo sport è più facile celarlo, di disturbi di comportamento alimentare.
Esatto, è chiaro che dal punto di vista biologico la menorrea non va bene.
No.
Mi arrivano anche persone che mi dicono: io sono una menorrea, ma va bene così, tanto così non ho il problema. No, non va bene, punto. A livello
risparmio.
No, mi dicono così, non devo pensare quando c'è la gara, quando non c'è la gara. Non va bene.
No, non va bene.
Non va bene. Cioè, non bisogna indagare a fare qualcosa. Poi ci sono delle condizioni particolari in cui saltare un mese non succede niente. Tante volte ci sono tante persone che magari fanno un viaggio, 9 ore di fuso orario, tornano a casa.
Chiaro.
E quel mese lì non hanno... Ok, allora quello può essere una cosa che può capitare. Ok, mentre la menorrea che si protrae nel tempo oppure che ciclicamente arriva, non va bene.
No, okay. È un segnale
sicuramente che c'è qualcosa da sistemare. Nella mia esperienza spesso la menorrea parte con una bassa massa grassa, però se poi andiamo a sistemare l'alimentazione, okay, quindi mangiamo bene e abbastanza, a volte il ciclo torna regolare anche senza alzare la massa grassa. Ok. Come dire, magari la massa grassa rimane bassa, però vabbè, intanto mangio bene.
Vado a integrare quello che consumo.
Esatto, fondamentalmente.
Quindi non cresco, ma rimango in una situazione di equilibrio.
Esatto, e questo è importante a dire, perché tante persone non vogliono aumentare di massa grassa, e quindi l'importante è mangiare bene e integrare.
Non facciamo. È una puntata sulle donne sottopeso, questo è un segnale,
esatto,
femminile, però andiamo perché a vedere.
Nell'uomo è un'altra condizione, ecco. Invece spesso, molto spesso nell'uomo la condizione principale è la perdita di massa magra, la perdita di massa muscolare. Attenzione, le cose arrivano insieme, eh. La donna che perde massa grassa perde anche massa muscolare molto spesso, eh. L'uomo che perde massa magra perde anche massa grassa, però nell'uomo molto spesso abbiamo questa caratteristica qua, è questo che mi viene detto molto spesso dagli uomini, sono già a un peso ritenuto basso, corro e continuo a perdere peso. Come faccio a non perdere peso? No, in questo caso il peso come numero è un po' un indice del fatto che quello che sto perdendo è anche muscolo.
C'è del catabolismo.
Sto facendo catabolismo muscolare, ok? Sì. Mi ritrovo quindi con una quantità di muscolo troppo bassa e quindi cosa faccio? Aumento il rischio di infortuni,
sì.
Aumento anche il rischio di avere problemi al di là degli infortuni durante una prestazione, cioè a metà della mia prestazione ho un crollo di energie, non riesco più a arrivare in fondo, non ho la tenuta. Entriamo nell'ambito del sono sempre stanco.
Ah, sì.
Ok, perché questo fondamentalmente è il rischio maggiore dell'essere in una carenza,
se
diciamo.
Fate fatica a fare le scale, avete il fiato corto, oppure comunque le prestazioni sono pessime, a parità di intensità il battito si è alzato, eccetera, sono tutti segnali in questo senso.
Esatto. Anche se aggiungo, mi alzo la mattina dal letto che non è un cadavere, cioè non ho voglia di fare niente,
nonostante abbia dormito. E comunque anche il riposo ne risente, no?
Ne risente molto spesso anche il riposo.
Negativamente.
Esatto. Negativamente.
Non si riposa bene.
Spesso aumentano i risvegli notturni,
sì.
E poi quindi sì. Di conseguenza al risveglio siamo stanchi. Mentre al risveglio dovremmo essere carichi.
Belli pimpanti.
Magari non proprio, ok, scalare le montagne, però un pelo pimpanti, sì dai. Poi magari l'ora dopo il risveglio, sì.
Ci sono altri motivi di riposo pessimo.
Ecco, esatto, dopo... Il bimbo che piange.
Sì, sì, no, semplicemente i pensieri.
I pensieri, chi fa il tour notturno, a questo sbagliamento.
Cioè,
ognuno ha le sue dinamiche, no?
Già.
Perfetto. Quindi fondamentalmente, cioè, avere una carenza di muscolo, di massa grassa, cioè, porta dei problemi grossi anche di salute. Qui non parliamo di prestazione, parliamo di mantenimento della salute nel tempo.
Già.
Perché noi quello che dovremmo fare è cercare di capire qual è la nostra carenza, e quindi fare un'analisi della composizione corporea è sempre utile, e mettere mano a questa carenza. Quindi, cosa posso fare? Innanzitutto cercare di capire perché magari sto perdendo peso, come fare a smettere di perdere peso. Ok? Tante volte questo è un approccio in cui non ci interessa se poi metto su un po' di massa grassa, perché effettivamente mi può essere utile, ok? Assolutamente. Ma soprattutto poi mi è molto utile mettere su massa magra e quindi lavorare sulla forza. E quindi...
No, sembra fatta apposta, ma potreste acquistare... No, stiamo facendo ovviamente un argomento serio, però
sì.
Sapete che abbiamo l'Accademia del Rana della Nutrizione, esatto. Dove tra i vari corsi, oltre a quello dove si parla anche di alimentazione, metabolismo, sì. Energetici, che è il corso fondamentale dell'allenamento e nutrizione, c'è il corso dell'allenamento della forza, per cui avete un codice sconto del 30%.
Sì.
Trovate tutta la parte teorica mia e sua, quindi allenamento, alimentazione, integrazione, e anche più di 30 esercizi che potete fare comodamente a casa vostra, senza attrezzi o con pochissimi attrezzi, che vi segnaliamo e vi consigliamo anche.
Esatto.
Però sì, l'allenamento della forza, accompagnata però ovviamente un'alimentazione, perché se io vado a fare l'allenamento della forza,
chiaro.
E poi continuo a mangiare...
Beh, mangio poco.
Le proteine, sì. però le proteine.
Esatto, attenzione anche un'altra cosa, a volte c'è una componente genetica, queste persone magari non è che mangiano poco, semplicemente sono delle vaporiere, bruciano quantità caloriche inimmaginabili.
Sono le persone più odiate nella faccia della terra.
Ti assicuro Simo, che è più difficile fare ingrassare una persona del genere che fare dimagrire.
Sì, questo ci credo.
Perché qui andiamo
a... Ma vorrei tanto avere difficoltà di ingrassare.
Sì, però effettivamente a volte c'è proprio una difficoltà anche oggettiva, cioè una persona non ha fame e tu gli devi dire no, devi mangiare 150 grammi di riso,
è
una persona
so,
che
lo
non
so.
Ha fame.
Lo so.
È devastante, quindi è un lavoro molto lungo e molto complesso.
Vorrei
ci vuole
tanto
il tempo.
Poter mangiare per lui.
esatto, dividerci un po' questa quota.
Sì, io mangio e tu metti su.
Esatto. Poi sicuramente il mangiare adeguatamente, allenare la forza, intanto ci aiuta a mettere su massa muscolare e al contempo non perdere massa grassa.
Ho una soluzione: se non hai fame bevi,
esatto.
Però
sì, però ma sai che tante volte è una soluzione, bevi succhi di frutta, spremute,
esatto. Sì.
Tante volte proteine in polvere,
sì.
chi non riesce a mangiare non ha fame,
sì,
magari
devo scegliere qualcosa nel
latte di mandorle.
Dai, il latte, cacchio,
sì,
il latte buono.
Ma sai, chi non riesce a mangiare il latte per problemi, poi bevande di soia, queste cose
sì,
qua.
Io non ne posso. Sì, no.
Se ne puoi fare a meno,
No, io non ne posso mangiare tanto, perché una volta ne mangiavo tanto, adesso mi dà fastidio. Se per 3-4 mattine lo uso, mi dà fastidio.
Ok, questa è una cosa abbastanza comune.
Uno ogni tanto no.
Sì. Poi diciamo un accumulo che si fa.
Ma chi se ne frega della mia pseudo-intolleranza al lattosio?
È sempre esperienza che portiamo,
certo,
no?
Certo,
esatto.
Sì, io porto sempre esempi negativi. Devo iniziare a portare qualche esempio positivo.
Beh, abbiamo detto in puntate scorse che ti iscriverai alle 100 km, da lì cominciamo.
Ah, lo ricordiamo.
E
l'ho già dimenticato.
Esatto, così cominciamo a portare esempi positivi.
Chiaro.
Esatto.
Chiaro.
Comunque questo per dire che ci vuole alimentazione, allenamento adeguato, e dal punto di vista allenamento poi è importante la tua figura, no? Perché quando c'è una persona di questo genere qua...
Allora, quando c'è una persona di genere qua...
Esatto, bisogna anche capire che non possiamo allenarci tutti i giorni magari.
No.
Esatto.
Allora, intanto il primo consiglio, se la situazione è grave, stop.
Un po' di stop, esatto.
Stop, camminate, perché dopo psicologicamente smettere di correre, chiudersi in casa, no.
No, certo.
Camminate, anche una pedalata leggera, cioè niente di...
cambiare un pochettino approccio sicuramente.
Sì. Oppure, se non è così pesante, sicuramente ridurre gli allenamenti troppo intensi, o meglio si potrebbe comunque mantenere un po' di brillantezza facendo ad esempio dei lenti e inserendo dei pezzettini di, che ne so, 20 secondi un po' più spinti e 40 secondi di recupero. Perché intanto, come dicevo prima, lo stimolo allenante non attacca, non farà quello che deve fare,
esatto.
Però allo stesso tempo diciamo non si perde tutto,
sì,
stando fermo.
No, certo.
Ma nel mentre bisogna assolutamente iniziare a mangiare adeguatamente, altrimenti, oppure se il medico poi dopo, perché le analisi del sangue in questi casi sono fondamentali,
esatto,
se il medico rileva dalle analisi che c'è carenza di ferro, vitamine,
sì,
cioè insomma si può fare col medico barra anche il nutrizionista, sì, un piano di recupero. Che quanto tempo ci vuole?
Allora dipende ovviamente, però quando riscontriamo delle carenze fisiologiche, che sono poi la base, no, del nostro magari sentirci sempre stanchi o del non fare prestazione o aver male i quadricipiti facendo le scale, è un segnale abbastanza importante, no? Andiamo dal medico e gli diciamo facciamo l'analisi del sangue, il medico ti dice quali esami sono da fare, ovviamente va benissimo, riscontriamo quali sono un po' i valori nel sangue. Noi dobbiamo fare una differenza, ci sono dei valori critici, cioè dei valori che sono sotto una soglia definita, quindi il classico asterisco, no? Nel sangue.
E dei valori molto critici.
No, dei valori invece
meno
critici, che non hanno l'asterisco, però...
Siamo lì.
Siamo lì, e soprattutto quando corriamo sappiamo che abbiamo una richiesta un po' più alta della persona normale, perché,
sì,
perché quell'asterisco dovremmo alzarlo.
Quei valori sono per le persone...
Per la media.
Comuni.
Esatto, cioè, per la media delle persone. Esatto. Quindi... con il medico e il nutrizionista andiamo ad identificare un'integrazione adeguata.
Sapendo, scusami, che comunque ognuno di noi ha un suo range classico.
Sì, esatto.
Cioè chi tende ad avere poco ferro.
Certo.
Chi tende ad essere un po' anemico comunque.
Sì, sì, sì. Beh, dopo, esatto, dopo lì il lavoro anche nel tempo per cercare di capire qual è il proprio livello, diciamo, dove ci sentiamo bene,
certo,
anche se è più basso della media. Ok, perfetto. Quando integrare in realtà tanto. In realtà tanto, nel senso che l'integrazione non è un farmaco, no?
No.
Non è che io prendo un giorno il ferro e dico ok, ho messo a posto tutto. Ci vuole del tempo, nella maggior parte dei casi l'unità di misura giusta è mesi, ok? Chiaro che magari si avvertono benefici già dopo settimane, ok? Io magari prendo il ferro, dopo 2-3-4 settimane comincio già a stare meglio, ok? Però non devo smettere, perché comunque... La mia integrazione per attecchire, per fare in modo che il mio corpo poi abbia una base di lavoro maggiore, ci mette dei mesi. Secondo me un buon termine di paragone sono dai 3 ai 6 mesi, dove ripetere l'analisi del sangue per vedere un po'.
È tanto,
È tanto. Ci sono persone che anche in meno tempo riescono a risolvere, molte altre hanno bisogno di quel tempo lì. Per quello che non bisogna poi stare fermi, no? Bisogna però adeguare un pochettino il tutto, sicuramente, però ricordiamoci che il nostro corpo è arrivato in questa condizione, magari sottopeso, nell'arco di anni, no? Non è che
giusto,
non ci siamo arrivati dall'oggi
al
domani.
Non è che in un mese risolvo.
Esatto, quindi ci vuole altrettanto tempo per risolvere. Okay.
L'altro giorno ho visto il video di una ragazza, credo che fosse un reel, scrollando, ma perché poi l'ho visto? No, forse non mi ricordo. Comunque... ma ha fatto un altro record, non so se sia un record,
sì,
si è mangiata un chilo di amatriciana in
un
mezz'ora.
No.
O per amatriciana, sì.
Beh,
no.
Lo faresti, eh?
No, non lo farei perché...
No, nel senso, ce la faresti?
Sì, è difficile?
Superiamo.
Cioè, starò male dopo, perché...
Allora,
di
diciamo
solito
che...
se mangio un etto di pasta è già tanto, però...
Allora, superiamo... è un po' l'argomento, andiamo sulla capacità dello stomaco. Benissimo,
bello questo.
La capacità dello stomaco, il stomaco è un sacchetto, no? Che si può gonfiare, non è che si può gonfiare a dismisura, ma perché anche qui abbiamo il freno a mano nel cervello, no? Quando superiamo una certa soglia, lo stomaco dice al cervello che è pieno, e il cervello ci fa smettere di mangiare. Cosa succede se stai mangiando e non hai improvvisamente più fame, che magari ti viene la nausea o ti senti stomacato, questo cibo qua,
sì,
cioè proprio che non va più giù.
Non lo mangio mai più.
Non lo mangio mai più. Questa è una sensazione che è poi difficile da, diciamo, da scavallare, no? Quindi se tu mangi, non so, immaginati che mezzo chilo di carbonara vada giù, ma dopo mezzo chilo non ce la fai più. Da mezzo chilo arriverà il chilo.
Ah.
Mandare giù una cosa che ti stomaca.
No, è brutto. Però, oltretutto, sta ragazza era ripresa da qui in su.
Sì.
Sembrava magra.
Sì.
E poi c'era scritto che ha fatto la scarpetta e ha anche mangiato un dolcino.
Ah sì, c'è da dire che le persone, la maggior parte
sarà
delle
allenata.
Persone
no, sì, quando noi diciamo dovete allenare a mangiare in gara, lei adesso è allenata,
però la maggior parte delle persone che fanno queste cose qua poi mangiano tutto, vanno in bagno
vomito.
E vomitano. Esatto.
Salutiamo questa ragazza sperando che ti...
No, ci sono anche...
Ci auguriamo che abbia questo...
Trovi su internet anche dei video di gente che si scuola tre bottiglie di Jack Daniels in 3 secondi. E ti dice come fanno ad essere ancora vivi, perché dopo lo vanno a vomitare. Prima che venga assorbito dall'intestino.
Tutto per un video.
Sì, purtroppo in quest'epoca ci sono anche queste cose qua. Quindi scoraggiamo questi modi di fare per ingrassare.
Certo, assolutamente. Una volta lo facevano gli adolescenti per dimostrare a quegli amici che erano dei fenomeni.
Esatto, adesso.
Però dopo che l'hai fatto una volta, basta. E oggi invece TikTok.
Tu
ce l'hai TikTok?
No, non ce l'ho TikTok.
Neanch'io.
Esatto.
Siamo vecchi. Soprattutto tu.
Esatto.
No, scherzo. Va bene. Allora, grazie.
Allora, è un argomento importante, c'è tante persone hanno bisogno di questo tipo di stimolo.
Sì, no, adesso noi stiamo facendo le battute, bravo, non sottovalutiamolo, perché è facile dire devo perdere peso, ma sono tanti, più di quelli che si pensano, quelli che...
Invece magari sono già un peso normale e magari vogliono perdere ulteriore peso. E qui sfociamo un po' in quello che dicevi tu prima.
Dei disturbi di comportamento alimentare, che è un... che veramente una marea di gente ne soffre e forse qualcuno non sa neanche di soffrirne.
No, certo. Tante persone non riescono a capire questa cosa, ma anche qui è una caratteristica biologica di queste persone che ovviamente non si rendono conto del loro status in cui stanno vivendo, quindi può essere un campanello questo, anche sapere, sentire queste cose può essere anche uno stimolo, un campanello d'allarme per qualcuno a dire ok, posso cambiare qualcosa, posso fare qualcosa di diverso. Ricordiamoci che non è normale essere sempre stanchi, non è normale avere fiato quando sei alle scale, giusto?
Non ce l'ho. Sai che quando fai l'elenco delle cose io inizio a farmi l'anamnesi.
Ce l'ho.
Sono sempre stanco, sono abbastanza stanco, però faccio anche un sacco di robe.
Non è normale.
Però non ho il fiatone quando faccio le scale.
Non è normale non riuscire a correre 5 km di fila dopo 2 mesi che ci alleniamo, giusto?
Urla.
Esatto.
No, quello è un problema.
È un problema.
Cambiate allenatore.
No,
magari 4-5 3.
Magari abbiamo che delle carenze di base.
No, sì.
Se succedono queste
cose. Se è così, non è colpa dell'allenatore, è proprio colpa di.
Perché sai che arrivano delle persone a me che hanno 30 anni e dicono: io da tutta la vita che sono sempre stanco e non riesco a fare 1 chilometro di corsa. Dico, non è normale.
No.
Non è normale. Bisogna sapere che questa cosa non è normale, bisogna indagare dov'è il problema. Ok. Poi il problema può essere a vari livelli, però mi raccomando, ricordiamoci che essere sempre stanchi, non riuscire a correre, non riuscire a fare le scale, ma anche avere amenorrea o avere un ciclo iperabbondante, non sono cose considerate normali. Quindi possiamo indagare cosa c'è dietro.
Non vi sentite anormali, indagate se c'è qualche problema per cui avete bisogno dell'aiuto di un professionista.
Esatto. Buone corse.
Buone corse, ma soprattutto buone mangiate.
Buone mangiate a questo punto.
Alla prossima, ciao.